Passiamo al messaggio della parola. Fratelli, la parola di oggi è una parola non nuova, ma fatemi iniziare a dire che in tutta la parola, in buona parte della parola, noi veniamo invitati da parte di Dio a crescere, a progredire nella fede. Inviti di ogni genere vengono spesi da servi di Dio nell'Antico come nel Nuovo Testamento, in particolare per passare al cibo solido, mangiando il quale, il cibo solido della parola, mangiando il quale diventiamo maturi nelle vie del Signore. La maturità spirituale, lo sappiamo bene, non è strettamente collegata all'età anagrafica. Voglio almeno questa essere d'aiuto per quanto riguarda la ricerca delle cose grandi di Dio. Ma ecco che mentre la parola ci insegna a crescere per diventare uomini e donne maturi in Cristo, lo stesso Gesù ci dice che noi, se non diventiamo come i bambini, non entreremo nel regno dei cieli. Come la mettiamo allora? Dobbiamo diventare uomini maturi, pronti e capaci ad alimentarci con il cibo solido della parola, oppure, e ora leggerò una parte del testo di oggi, nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 2, nei versi da 1 a 3, noi leggiamo una cosa che è in linea con le parole di Gesù e non è in contrasto con null'altro della Scrittura, ma dobbiamo mettere insieme queste parti, come a comporre una sorta di mosaico, o di puzzle se preferite. È scritto: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Notate questa differenza rispetto alle mie prime parole introduttive, l'invito a crescere, ad arrivare al cibo solido, e qui invece un'esortazione a essere come quei bambini appena nati. Parleremo di questo. L'ultima parte che abbiamo letto, il verso 3, richiama il Salmo 34, il verso 8 del Salmo 34. E in questo Salmo è scritto: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Ora, nell'armonia delle Scritture, vediamo di ritrovarci. Innanzitutto, parlando di neonati, questo invito ad essere come bambini appena nati. E dopo questa esortazione nel primo verso, a me non pare di ricordare di avere mai conosciuto un bimbo, una bimba neonati, animati di cattiveria, di frode, di ipocrisia, di invidia, maldicenza. Un bambino neonato neanche in grado di parlare. Non sono sentimenti che risiedono nei piccoli fanciulli. Quindi è chiaro che c'è un'esortazione che non riguarda i piccoli, riguarda gli adulti destinatari di questa lettera, e noi siamo tra questi, e l'esemplificazione che ne fa la dice lunga per quanto riguarda la condizione del cuore che deve mutare per diventare come quella dei piccoli fanciulli. Eppure Pietro si rivolge agli adulti nel parlare, non è così? Parla proprio agli adulti, con la semplicità del bimbo quando è molto piccolo, perché poi crescendo alcuni aspetti si svilupperanno nei bambini. Non pensate che questo sia più tremendo per il tempo di oggi, non è per nulla vero. I bambini hanno sempre detto quello che pensano, e a volte quello che pensano i bambini fa male, ma viene quello che dicono da bocche di semplicità. Quello che abbiamo davanti è questo quadro. Ora, se però questi sentimenti, questi modi di pensare, dovessero ancora fare capolino nella mente, nel comportamento di noi adulti figli di Dio, è chiaro che c'è qualche cosa da mettere a posto. Anzi, abbiamo letto, di cui sbarazzarci, che vuol dire gettare via. Non siamo stati invitati a nascondere sotto qualche tappeto la polvere raccolta, ma siamo stati invitati a perdonare, cioè a mettere da parte, a sbarazzarci nel togliere di dosso a un altro il peso che era dentro di noi, così come Cristo Gesù ci insegna. E di conseguenza questo sbarazzarci di sentimenti sbagliati, alcuni di questi li abbiamo appena letti nel primo verso nel nostro testo della prima lettera di Pietro. Fratelli e sorelle, non mi pare che sia mai stata una cosa facile, ma abbiamo bisogno di chiedere aiuto, personalmente, insieme. Abbiamo bisogno di chiedere a Dio l'aiuto perché ci aiuti a togliere letteralmente di mezzo sentimenti che ci potrebbero soltanto separare, dividere dalla persona di Cristo Gesù. Se questo lo dovessimo considerare soltanto nel periodo di preparazione della Santa Cena, saremmo rovinati, lo sappiamo. Ma questa è una libertà che il Signore affida al credente. La libertà di cui ci possiamo avvalere o che possiamo respingere, che possiamo rifiutare. È meglio avvalersene, dalla libertà di volere somigliare a Cristo Gesù, mettendo da parte tutto quello che non gli appartiene. Questo è anche un modo di maturare nella fede, fratelli. Allora, insomma, ci troviamo di fronte a noi che siamo uomini e voi siete donne maturi, almeno per quanto riguarda l'esperienza della vita, che siamo chiamati non solo a cibarci, ricordate la figura di questo neonato, a cibarci con la stessa frequenza, la stessa costanza, la stessa agitazione quando il seno non è pronto della mamma, per essere chiari ed espliciti, la stessa voracità dei neonati. L'aspetto naturale del cibarci di quel latte e il suo paragone con il cibarci della parola che rappresenta questo latte spirituale della parola di Dio. Quando io e mia moglie abbiamo avuto i bambini, si metteva la sveglia per dare da mangiare ai piccoli. Oggi la sveglia ve la danno i bambini, non è così? Una volta si allattava a tempo, ogni 3-4 ore circa, anche di notte. Oggi si allatta a domanda. Cioè tu, cara mamma, qui so di toccare corde sensibili con tutti i bambini che sono nati ultimamente qui, non basta più la prima fila lì per riservarla alle neomamme, ma devo dire forse di più ai neopapà che si occupano dei neonati in questa chiesa. Vedete, sorelle, oggi sono loro a comandare, perché quando hanno fame non ha importanza la bilancia della pediatra. Quello che conta è la fame. Quando c'è la fame, il mio caro amico d'infanzia diceva, quando mangi si combatte con la morte. Quando c'è fame, non ti ferma più nessuno, tiri giù il condominio e prima che quello accada c'è pronto un seno o un biberon, quando il seno non può. Questo passo ci sta dicendo testualmente, se tu, caro maturo, caro adulto, caro giovane, caro adolescente, che hai comunque capacità per comprendere cosa voglia dire appartenere a Cristo, se hai fatto questa scelta e spero che se non l'hai fatta presto la farai, questo è il modo col quale ti devi cibare delle cose di Dio. Ma non solo, perché non è questo il messaggio specifico per oggi, ma ci devi trovare gusto. Dobbiamo trovare gusto nel cibarci delle cose di Dio, attraverso la sua parola. Come un neonato è attaccato al seno della madre, e altro che ci trova gusto il neonato, ci trova gusto anche la mamma, per inciso. Fratelli, sorelle, Noi dobbiamo prendere posizione per quanto riguarda il modo di cibarci. E il consiglio che emerge, pur usando un inglesismo, dobbiamo dire di no, avere il coraggio di dire di no ai fast food nel campo delle cose di Dio. Il fast food, il mangiare velocemente. Non cibiamoci della parola ingurgitandola in tutta fretta. Vuol dire fare il pieno, vuol dire cogliere il momento religioso della settimana per fare il pieno della parola. Alcuni così pensano che si possa conquistare il paradiso. Ingurgitare la parola è un fatto dovuto, prima lo faccio, prima me lo tolgo di mezzo il pensiero. È un po' questo che vive nel cuore di molti. Togliersi di corsa il pensiero per correre, il fast food, mangio velocemente così poi posso correre a fare dell'altro, delle cose di Dio, mangio velocemente qualcosa della Bibbia, così poi posso continuare a correre per i fatti miei e ragionare in altri termini, magari in contrasto con quello che abbiamo appena letto nella parola. In realtà così facendo, chi lo fa, prova tutto nel cibarsi della parola, prova tutto fuorché il gusto di quello che mangia. Se sarà poi efficace per la crescita, non lo so. Dio sa, ma certamente noi non ne sentiremmo il vero gusto. Fratelli, noi viviamo in una grande città, la città che ci obbliga a correre. Sebbene la nostra città questo ci obblighi, noi per le cose di Dio dobbiamo scegliere lo slow food. Cioè ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo togliere i calzari alla presenza di Dio che è santo, ci dobbiamo lavare le mani, non alludo alla questione igienica, sebbene sia importante prima del pranzo o dei pasti, ma alludo alla purificazione che abbiamo bisogno di ricevere per poterci accostare a Dio e poter da Lui essere nutriti per mezzo della Sua parola. Dobbiamo spegnere qualcosa, non può rimanere tutto acceso. Avete mai cercato la faccia del Signore, Bibbia alla mano, preghiera pronta, mentre il televisore a tutto volume racconta le sue storie, o mentre il cellulare ogni 2 secondi o suona una suoneria oppure ti si illumina perché arriva un WhatsApp? Vi è mai capitato? Spegniamo. Quando vogliamo essere nutriti e gustare la parola di Dio, spegniamo. L'unica cosa che non possiamo spegnere è il cervello, neanche di notte, ma tutto il resto mettiamolo da un'altra parte e guardiamo a colui che ha qualcosa da darci per potersi cibare lentamente, verso dopo verso, della parola di Dio, perché questo è il significato. Abbiamo letto nel Salmo 34, il verso 8, il significato della prima parte di questo verso 8, quando leggiamo: provate quanto il Signore è buono. Provate, letteralmente vuol dire assaggiate quanto l'Eterno, il Signore, l'Eterno, è buono. Ora, quanto è difficile poter gustare la bontà di Dio se noi non, lo dico tra virgolette naturalmente, se noi non lo assaggiamo, se noi entriamo nella vicinanza, nell'intimità con le cose di Dio, al punto da farle nostre. Non è possibile provare questa bontà se non lo assaporiamo. Vedete, quando noi mangiamo qualcosa di buono, che ci piace, devo dire la numero due, che ci piace, non è detto che sia buono. Quante volte ci scappa dalla bocca: ma che buono che è! È mai capitato di dire davanti alla parola di Dio: ma che buono che è il Signore che mi sta dicendo queste cose? Non vi sto suggerendo un modo nuovo di ringraziare il Signore, e neanche di dire: wow, che verso della Bibbia che ho letto oggi! I ragazzi magari lo faranno e siano ancora liberi di farlo. Fratelli, ma se noi non avvertiamo il buon sapore delle cose di Dio, vuol dire che stiamo mangiando tanto per riempirci di qualcosa ed è finita lì. Invece c'è una ricchezza che viene dal Signore, che è a nostra proprio piena disposizione. Tant'è vero che noi dobbiamo andare, come quel bimbo neonato, alla sua mensa con fame, e tant'è vero che nelle versioni più datate, come la versione della Bibbia, come la Giovanni Diodati o la Giovanni Luzzi, ma anche la nuova versione riveduta 20, traduce questo termine con appetite. Il desiderate è tradotto con appetite, che ovviamente ci riporta al desiderare con appetito. Appetite, desiderate fortemente con tutto voi stessi. Questa è la realtà della parola. Ora, ci sono tante intolleranze alimentari e ci sono anche tante allergie alimentari. E queste non riguardano soltanto il tempo presente, quelle sul piano fisico probabilmente sì, ma nella Bibbia si parla di intolleranze e di allergie, lo sapevate? Se ne parla come cosa datata. C'è un tempo nel quale Dio parla al suo popolo, sta parlando ai pagani, parla al suo popolo. Isaia capitolo 30, parla al popolo di Dio e chiama in causa, nel verso 10, quegli uomini, quelle donne che avevano sentito almeno parlare di quello che era stato fatto da parte di Dio a beneficio del popolo. Nell'antichità, nella storia più antica, per meglio dire, ai tempi della chiamata tramite Mosè per portare fuori, per liberare il popolo dall'Egitto, l'apertura del Mar Rosso, per esempio, hanno sentito di cosa ha fatto Dio per i 40 anni in quel deserto. Non hanno dovuto comprare il pane e il latte in qualche negozio impensabile nel deserto. Sono stati cibati con la manna dal cielo per 40 anni. E quando si sono lamentati, il Signore ha mandato pure la carne tramite le quaglie. Avevano sentito parlare, a un certo punto alcuni di questi hanno iniziato ad avere delle intolleranze verso la parola. Ed è scritto che dicevano ai profeti: non vedete, li chiamavano veggenti a quel tempo, non vedete, cari veggenti, non ci annunciate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. La notate qui l'intolleranza o l'allergia per le cose di Dio? Questa volontà di scegliere quello che piace non ha importanza se viene da Dio o non viene da Dio. Deve essere qualcosa che piaccia per alcuni. Ma questa storia antica si ripresenterà ancora al tempo dell'Apostolo Paolo, il quale scriverà a un giovane pastore. Gli dirà: caro Timoteo, seconda lettera, capitolo 4, verso 3, caro giovane Timoteo, tu ti devi preparare, perché io ti ho ammaestrato, sei cresciuto alla mia scuola, hai imparato probabilmente più di quello che ho imparato io sul piano della conoscenza, al di là della ben più ampia rivelazione che l'Apostolo Paolo ha ricevuto direttamente da Cristo. Tu sei stato addestrato per compiere quest'opera di apostolo, di evangelista, di pastore, ma sappi che verrà il tempo in cui non sopporteranno più la sana dottrina. Stiamo parlando di metà degli anni del primo secolo. Una parola profetica che riguarda il tempo a breve e il tempo successivo che è giunto fino a noi. Verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie. Secondo le proprie voglie. Fratelli, queste allergie, queste intolleranze che non abbiano niente a che fare con il popolo di Dio, busseranno alla porta, ci inviteranno a essere così come altri, ma che non appartengano per nulla al popolo che Cristo Gesù si è comprato sulla croce. E invece si sviluppano in noi delle intolleranze, sì, questo sì, delle benedette intolleranze verso quelle cose che, se dovessero entrare dentro di noi, ci farebbero un gran male. Sono quei campanelli di allarme che suonano quando tu mangi qualcosa che non è buono. A un certo punto succede qualcosa nell'organismo, non è vero? E dai, dai, impari a riconoscere quello che fa male. È un po' quello che sto dicendo sulle intolleranze nel senso buono del termine. Signore, sviluppa in noi dei campanelli d'allarme che ci facciano capire quando stiamo per ingerire tramite gli occhi, tramite l'udito, con la mente, con il cuore, con tutto quello che siamo, quello che potrebbe farci del male, in modo che non divengano delle allergie croniche. E fatemi dire, fratelli e sorelle, ascoltate, l'amaro di Dio, l'amaro che viene da Dio, è più dolce del miele che viene dagli uomini. Il miele, sempre il miele, sempre miele, sempre miele, andrai velocemente dal dentista, ti ammalerai. L'amaro che viene da Dio è per il nostro bene, ed è ben più dolce del miele degli uomini. Invece la parola di oggi, veniamo ancora al gusto, ci invita ad affinare il gusto per le cose di Dio. Affinare il gusto, non a volere soltanto quello che ci piace, ma ad affinare il gusto per le cose di Dio. In modo che questo nostro palato diventi più fine, o più raffinato, più delicato, e sappia anche apprezzare quello che noi riceviamo, che si tratti di cibi o di bevande di carattere spirituale. Saperle apprezzare, apprezzare nella loro qualità. Qualcuno ha detto che si può bere ma mai degustare. Si può bere, pensate a un ubriacone, si può bere, chi esagera, si può bere ma mai degustare. E così non si diventerà mai degli intenditori. Ma come si fa ad affinare il gusto per le cose di Dio? Il gusto per il puro latte della parola, quello che ci fa crescere per la salvezza. Perché la salvezza la dobbiamo cercare e una volta che l'abbiamo trovata, credendo in Cristo Gesù, la dobbiamo conservare fino alla fine. Ecco perché qui l'Apostolo parla di crescere per la salvezza, che sta parlando dei credenti con questa lettera e che siamo anche noi. Quindi noi dobbiamo educare il nostro gusto, fratelli e sorelle, facendo tanti assaggi. Vi racconto una storia mia, un fatto che mi è accaduto, intendo dire. Voi sapete che ho lavorato nell'ambito secolare per tanti anni. Uno degli ultimi viaggi che ho fatto, eravamo a Mosca per promuovere una importante fiera che avremmo tenuto qui nei mesi successivi a Milano sul vino. E lo sponsor che era stato individuato era uno dei più importanti sommelier italiani. E siamo andati a cena al ristorante quella sera con lui, con altri miei colleghi, probabilmente nel miglior ristorante di Mosca. Cosa è successo? Che si è avvicinata una ragazza giovane, sommelier, con la carta dei vini, e questo signore che era con noi, non conosciuto da quella ragazza, ha scelto un buon vino. Quando la ragazza è tornata, la sommelier è tornata con questa bottiglia di buon vino, vi risparmio la cifra di quanto costasse per non spaventarvi, quando quella ragazza, la sommelier di uno dei più importanti ristoranti di Mosca, è tornata con quella bottiglia di vino di buona annata, ipercostosa, l'ha aperta, come si usa, hanno usato il tappo, per lei andava bene, l'ha portata al nostro tavolo. E il nostro sommelier, senza dire chi fosse, l'ha assaggiata. Si usa farlo muovere, per farlo ossigenare, poi annusare e poi assaggiare. La guarda con gentilezza e dice, signorina, gentilmente ci porti un'altra bottiglia. Dice, ma come? Sì, guardi, non si preoccupi, la paghiamo, perché questa bottiglia è andata male. Questa ragazza inizialmente si è irrigidita, ovviamente. È andata a prendere un'altra bottiglia, è tornata. Stessa cerimonia, la stappata, annusata, portata al tavolo. Mentre noi continuiamo con la nostra cena, lei è tornata a un certo punto al tavolino dove c'era la prima bottiglia con il primo tappo di quella bottiglia andata male. Annusa di nuovo quel tappo, si rende conto che quel signore a quel tavolo aveva ragione. Torna al nostro tavolo, chiede la parola e chiede scusa. Mentre chiedeva scusa, le è caduto l'occhio su una rivista che una mia collega aveva tra le mani, una rivista russa, scritta quindi in russo, nella quale campeggiava una foto grande così di quel signore, indicandolo come uno dei più importanti sommelier che esistono in Europa. Quella ragazza è sbiancata e si è sentita dire da quel sommelier: stia tranquilla, signorina, perché lei ha un grande futuro, perché ha avuto l'umiltà di andare a sentire di nuovo com'era la cosa e di chiedere scusa. Cosa ci insegna questa storia? Che soltanto continuando a fare tante degustazioni si impara a riconoscere il buono da quello che buono non è. E così avviene per le cose di Dio, per il nostro cibarci e gustare la parola. Soltanto facendo tante degustazioni della parola possiamo arrivare a conoscere un po' della parola. Ecco perché dobbiamo affinare il gusto per le cose di Dio, il gusto per la parola di Dio, il gusto per il latte della parola. E non pensiamo di essere arrivati, di conoscere abbastanza bene la parola, di poter essere dei maestri nei riguardi degli altri. Quando facciamo di questi pensieri siamo veramente rovinati. Non pensiamo a queste cose, perché più scaviamo nel libro di Dio, nella Bibbia, più studiamo la parola, più meditiamo sulla parola, più ci rendiamo conto di quanto ignoranti siamo davanti alla infinità della conoscenza e della onniscienza di Dio nostro Signore. Ma facciamolo per entrare nel vivo della parola, perché questo avvenga, fratelli. Noi diventeremo, fatemelo dire tra tante virgolette, intenditori della parola, intenditori, apprezzatori della parola, che avremo gusto per la parola. E quello che abbiamo letto, che ora rilengo: come bambini appena nati desiderate pure un latte spirituale, desideriamo di essere così come quei piccoli fanciulli, e poi provate, gustate, assaggiate, gustate, e a questo punto vedrete non se il Signore è buono, come spesso ripetiamo in questa chiesa, non se il Signore è buono, ma è scritto qui quanto il Signore è buono. La quantità che ci riguarda, che riguarda me, non è la tua, e viceversa. Noi dobbiamo andare direttamente alla fonte per scoprire, per mezzo di questo gustare del nostro Dio, quanto Lui sia buono per noi, per me e per te, fratello e sorella. E la conclusione di questo verso, che rileggo e finisco: beato l'uomo che confida in Lui. Proverà il gusto della vita qui, nelle cose di Dio, e saremo nell'eternità per gustarla per sempre. Amen.